Ci impegniamo, noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto né chi sta in basso, né chi crede né chi non crede. Ci impegniamo, senza pretendere che gli altri si impegnino per noi, senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna, senza condannare chi non si impegna, senza cercare perché non si impegna. Se qualche cosa sentiamo di potere e lo vogliamo fermamente, è su di noi, soltanto su di noi. Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci facciamo nuovi, ma si imbarbarisce se scateniamo la belva che c'è in ognuno di noi.
C'eravamo tanto odiati, aggressività e cinismo. Questo è un podcast dalla parte del torto e io sono Letizia Baldoni. Bentrovate e bentrovati. Eccoci all'ultimo episodio di questo podcast sull'aggressività umana, dedicato stavolta al cinismo. Ho molte cose da raccontarvi a tal proposito. Sono contenta di aver accettato questa sfida con me stessa. Sto esplorando un argomento variegato, non lineare, ma del resto che cosa lo è? E lo vado a concludere per il momento girando intorno a quella che ritengo essere una sfumatura dell'aggressività, il cinismo appunto. In questo episodio cercherò di mettere in evidenza come certe forme di aggressività siano possibili a causa o in concomitanza di un atteggiamento cinico, freddo, distaccato, indifferente, sia tra individui che nella politica, nella società, nelle religioni. Insomma, questa del cinismo è una diversa prospettiva da cui voglio provare ad analizzare e dirigere la mia osservazione sul tema aggressività. La voce che avete sentito in apertura è di Cinzia Rinaldi, che stavolta legge una parte di una poesia che il web attribuisce a Bertolt Brecht, ma anche a Don Primo Mazzolari. Andiamo oltre questo problema, tanto ne siamo consapevoli, e badiamo invece al contenuto. È per il contenuto che ho scelto questi versi, perché esprimono concetti esattamente contrari all'atteggiamento del cinico. Quindi parto dal contrario per avvicinarmi a un'idea, a una parola, che è anch'essa polisemantica e sulla quale cercherò di fare chiarezza. Come nel primo episodio, dove ho cercato di definire il termine aggressività, dovrò riempire la mia parola valigia con numerosi vocaboli. I contrari di cinismo sono interesse, partecipazione, attenzione, premura, riguardo, cura, rispetto. In altre parole, comportarsi in modo opposto a un atteggiamento cinico implica essere interessati alle emozioni, alle opinioni e ai sentimenti degli altri, mostrando un comportamento attento, premuroso e rispettoso. Il problema è che tali atteggiamenti, tali capacità, sembrano ascrivibili più agli esiti di programmi educativi che non a una predisposizione naturale degli umani. La questione è stata molto dibattuta in filosofia e in sociologia. Homo homini lupus è un'espressione latina del commediografo Plauto, che ha avuto molta fortuna e che è stata ripresa in tempi più moderni dal filosofo inglese Thomas Hobbes. Ricordiamo che secondo Hobbes la natura umana è fondamentalmente egoistica e che a determinare le azioni dell'uomo, la donna, questa sconosciuta, sono soltanto l'istinto di sopravvivenza e quello di sopraffazione. Procedendo per contrapposizione, mi soffermerò ancora sul contrario del cinismo grazie a una riflessione offerta da Roger Bregman, storico e scrittore olandese, classe 1988. I suoi libri Utopia per realisti e Una nuova storia non cinica dell'umanità sono stati nella classifica dei bestseller del New York Times e tradotti in più di 40 lingue. Perché per l'autore la storia dell'umanità è cinica? Proprio perché parte dal presupposto che gli esseri umani siano cattivi e che questa visione dell'umanità abbia sempre messo tutti d'accordo, i capi e i regnanti, i religiosi, gli economisti. Non c'è da stupirsi se le regole e le leggi che danno forma alla nostra vita sociale si fondano sulla convinzione che delle persone non ci sia da fidarsi. Sappiamo tutti e tutte che le radici di questa credenza affondano nel pensiero occidentale, da Sant'Agostino a Machiavelli, da Lutero a Calvino, da Hobbes a Nietzsche, da Freud agli economisti e fino ai sovranisti. Lo Stato e la religione servono a governare un popolo poco umano, più simile alle bestie che si uccidono e si derubano a vicenda. Come fa Bregman a sfatare l'approccio cinico alla storia? Con numerosi argomenti tratti dalla biologia, dall'antropologia, dalla psicologia, sociologia. Attraverso questi argomenti dimostra che l'evoluzione premia le società in cui vi è maggior benevolenza, cooperazione e fiducia nella bontà del prossimo, e che la visione cinica della natura umana ci ha sempre portati fuori strada. Chissà che abbia ragione? La premessa del libro di Bregman è che l'evoluzione in un Homo sapiens dal cervello sviluppato abbia richiesto un'ampia cooperazione. Siamo dunque programmati per essere sociali, lavorare in gruppo e considerare cosa è meglio per la collettività. Una nuova storia non cinica dell'umanità è stato pubblicato da Feltrinelli nel 2020. Ho trovato interessante questo punto di vista, che ribalta le convinzioni di secoli bui di avversione alla politica, di sovranismi, colonialismi, imperialismi tenuti in piedi da giustificazioni quali sono selvaggi, dobbiamo portare ordine e disciplina, li dobbiamo convertire e correggere, no, non sono in grado, sono mine vaganti, si approfittano di noi, ci invadono. Beh, stavo pensando che sarebbe auspicabile che il mondo andasse nel verso della bontà, della gentilezza, dell'attenzione agli altri, dell'I Care di Don Milani e della politica di Obama, della cooperazione e dell'aiuto. Nella realtà aggressioni, violenze, guerre sembrano inspiegabili, inaccettabili, una aberrazione. Eppure siamo sempre noi, umani e umane del XXI secolo, che dobbiamo fare i conti con una parte della nostra personalità, che una buona educazione ci insegna a tenere a bada, ma che fattori psicosociali ed economici possono tirar fuori e far esplodere. E continuiamo a chiederci come tutto questo possa accadere. Allora, nella valigia del cinismo comincerei a mettere la parola filosofia. Come mai? Perché esiste una corrente di pensiero filosofico in merito che inizia a circolare fin dall'era socratica, siamo tra il IV e il III secolo avanti Cristo, e che si perpetua per tutta la cultura antica lasciando il segno nel pensiero occidentale. Ricordate Diogene, quel filosofo che viveva dentro una botte e cercava l'uomo con la lanterna? Ecco, lui è il primo vero cinico. Adottava uno stile di vita naturale e animalesco e da qui il significato originario del termine, a imitazione del cane. Non me ne vogliano gli animalisti, ma il riferimento è al cane randagio. I cinici teorizzavano l'autosufficienza dello spirito e consideravano ogni bene esterno come indifferente. Ne derivava un'apatia che nulla poteva smuovere, neppure i piaceri o la fatica, e una conseguente ricerca della libertà di vita e di giudizio. Questo disprezzo verso le leggi morali, i costumi, le convenienze e gli ideali veniva ostentato e nel tempo ha assunto l'accezione di un comportamento al limite della deplorazione. Ho trovato un articolo interessante su ultimavoce.it intitolato «Il cinismo è la nuova cultura imperante, quando la fiducia è venuta meno» di Francesca Santoro, pubblicato il 22 agosto del 2020. Il cinico antico era colui che cercava l'uomo vero, l'uomo di natura, e per questo riduceva all'essenziale i suoi bisogni, seguendo una morale rigorosissima. L'immagine della lanterna con cui Diogene in pieno giorno cerca l'uomo è emblematica, ma fra le leggende tramandate c'è anche quella che vede come protagonisti lo stesso Diogene e Alessandro Magno. A Corinto l'imperatore voleva incontrare il filosofo e lo trovò che stava prendendo il sole. L'imperatore gli si mise davanti e alla sua domanda di chiedergli tutto quello che voleva, Diogene rispose semplicemente che si spostasse perché gli levava il sole. Quindi, nella completa indifferenza verso il ruolo dell'imperatore. Il cinico non partecipa a quelle che sono le illusioni dell'uomo, come la ricerca del potere, della ricchezza, della gloria, del piacere. È colui che a tutto questo contrappone la ricerca concreta della felicità, che è vivere in sintonia con la natura. La felicità così intesa implica una sorta di riduzione dei propri bisogni al minimo indispensabile. Bisogni materiali innanzitutto, ma anche emozionali, affettivi, e ciò si raggiunge con una rigida disciplina morale, tanto che si potrebbe parlare anche di ascesi. Una cosa è certa, nel corso della storia il termine cinismo ha cambiato senso e ha assunto solo significati negativi. Ma torno a Francesca Santoro che osserva: oggi il cinismo è la nuova cultura imperante tra le nuove generazioni e non. Con cinismo intendiamo generalmente quell'atteggiamento di ostentata indifferenza verso valori condivisi. Questa indifferenza generalizzata si incarna perfettamente nel tipo di comunicazione a cui ci hanno abituato i social network, che oscilla tra lo scherzo leggero e innocente e una desolazione di fondo molto profonda. Quella dei social è una prospettiva cinica perché la discussione degli argomenti si arresta a momenti di scherno che non concepiscono la possibilità di trovare una soluzione o un miglioramento. Insomma, niente viene preso sul serio perché sembra non valerne la pena e l'unica via di sopravvivenza e di difesa è il cinismo. Per l'autrice dell'articolo, in questo comportamento iniziamo a riconoscere gli elementi di nichilismo, oggi più che comuni. Proprio la sincerità era una componente fondamentale degli antichi cinici, la parresia cosiddetta, ovvero un'estrema franchezza nel dire tutto ciò che si ritiene vero, una trasparenza e aderenza tra idee e modalità di esistenza. Possiamo dire che il cinico nell'età contemporanea sia quasi ancora più radicale in alcuni aspetti del cinico dell'antica Grecia. Il distacco dalle illusioni comuni non è finalizzato al controllo su se stessi, quindi il cinismo è la nuova cultura generalizzata, è a metà tra una forma di prudenza e una conseguenza delle aspettative mancate. Secondo me a questo punto si comincia a intravedere il profilo della persona cinica. Certo, Ci vuole una vista acuta e penetrante, perché la sua definizione è in un territorio di penombra tra bene e male, tra individualismo, distacco e un'aggressività etero o autodiretta molto ben camuffata, nascosta. Aggiungo pezzi nella mia valigia: indifferenza, nichilismo, scherno, verità. Dato che ho citato i social, ecco tre fatti di cronaca che esemplificano il distorto rapporto che i cinici e le ciniche hanno con la verità, con la realtà, anche da molto giovani. Premetto che filmare un incidente stradale mortale senza prestare soccorso o segnalare l'incidente alle autorità è un reato di omissione di soccorso, punito dall'articolo 593 del codice penale. Detto questo, leggo da Rimini Today, notizia del 2017, vittima di incidente è esanime a terra, lui lo filma in diretta Facebook, chiamate aiuto. L'autore del post sul social network è un critico d'arte e consulente del Tribunale di Rimini. Nello schianto ha perso la vita un ragazzo di 24 anni. Mentre la vittima di un incidente stradale era a terra esanime, lui con il telefonino si è connesso a Facebook e ha iniziato a trasmettere la diretta dell'agonia, commentando: chi mi segue chiami aiuto e c'è sangue, speriamo si salvi. È successo a Riccione, dove durante una notte tra un sabato e una domenica è morto un ragazzo di 24 anni, si chiamava Simone, dopo uno schianto in motorino contro un albero. L'autore del video è un ragazzo di 29 anni. Sui social è stato bersagliato di critiche e insulti prima che il suo post venisse cancellato dalla rete. Le ipotesi di reato che potrebbero profilarsi a carico dell'uomo vanno dal procurato allarme alla diffamazione dei soccorritori fino alla violazione della privacy dei parenti del ragazzo deceduto e la violazione della pietà verso i defunti. E passo ora a un episodio più recente che leggo su Roma Today del 15 giugno 2023. Manuel, morto a 5 anni, travolto dall'auto guidata dagli youtuber. L'ipotesi della sfida sul web finita in tragedia. Che cosa è successo? Erano in 5 in auto, tutti giovani ventenni del gruppo The Borderline, youtuber che intrattengono i loro follower con le loro sfide. Stavano girando un video, uno di quelli tipo 50 ore in macchina, come una delle tante sfide estreme già fatte. E proprio una di quelle è finita in tragedia all'AXA di Casal Palocco. Il gruppo era a bordo di una Urus Lamborghini, presa a noleggio da 2 giorni, che ha travolto una Smart con a bordo una mamma e i suoi 2 figli. Per Manuel, 5 anni, non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale. Anche la mamma e la sorellina sono rimaste gravemente ferite. Che cosa colpisce di questo fatto? Che i giovani a bordo del SUV siano stati distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un filmato che poi sarebbe diventato virale. Alcuni spezzoni infatti erano già stati girati e diffusi su Instagram e TikTok prima di essere rimossi, con commenti tipo: giorno 2 senza scendere dalla macchina, oggi McDonald's e domani Burger King, domani esco che sono questo toro, dice uno dei ragazzi, quello che nel filmato si vede al volante, riprendendo anche l'altro amico al posto del passeggero. Apro una parentesi, il fenomeno di filmare aggressioni o incidenti senza intervenire è noto come effetto spettatore o apatia dello spettatore. Si tratta di un comportamento sociale in cui gli individui non offrono aiuto a una persona in difficoltà quando sono presenti altri spettatori, nonostante siano in grado di intervenire. Questo fenomeno è particolarmente evidente in situazioni di violenza, dove la presenza di altri può ridurre la probabilità che qualcuno agisca. Quindi l'importante è mostrarsi, mostrare di avere una novità, per quanto cinica e violenta, agli altri della rete in modo completamente distaccato dalla realtà. E se di tutto questo se ne fa un lavoro come quello dello youtuber e si è addirittura protagonisti e causa dell'incidente, si raggiunge il paradosso di autofilmarsi mentre si compie un reato. Infatti, tornando all'incidente di Casal Palocco, continuavano a filmare anche dopo che Manuel era morto. Leggo, dopo l'incidente continuavano a filmare, il papà di un altro bambino li ha ripresi. Filmavano e il bimbo era morto, siamo distrutti, questa macchina sfrecciava da giorni, andavano fermati. Passo al terzo episodio di cronaca che stavolta vede protagoniste, sì, come in un film, tre ragazze adolescenti. Ragazzine picchiano una coetanea, in tanti filmano ma nessuno interviene. È un articolo che leggo sul Corriere della Sera del 23 settembre 2023. La scena è proprio questa, tre ragazzine che picchiano una coetanea nell'indifferenza generale. È quanto si vede in un video girato con uno smartphone in un sottopassaggio a Gardone Valtrompia, finito prima sui social e poi agli atti di un'inchiesta che al momento vede indagate tre quattordicenni per lesioni. Sono state denunciate dalla vittima, che è stata presa a schiaffi e pugni. Durante l'aggressione tanti hanno ripreso con il telefonino, tanti altri hanno fatto finta di non vedere e l'unico che si è avvicinato alle ragazzine è un giovane che però aveva il solo obiettivo di riprendersi lo zaino per evitare che venisse schiacciato. Vi voglio raccontare un'altra storia. Nei primi mesi del 1984, Michel Foucault, filosofo e sociologo francese, poco prima di perdere la sua battaglia contro l'AIDS, teneva al Collège de France di Parigi un corso dal carattere quasi testamentario, dal titolo Il coraggio della verità. Qui il grande pensatore parlava degli antichi filosofi cinici, della loro particolarissima pratica del dire il vero, chiamata appunto parresia, e del fatto che nella storia della civiltà occidentale probabilmente questi abbiano rappresentato un unicum, un caso estremo di filosofi che hanno tradotto per intero in pratica di vita il loro pensiero, non lasciando alcuno scarto tra idea e azione. Sempre in quei mesi Foucault era venuto a conoscenza di un libro, che però non fece in tempo a leggere, intitolato Critica della ragione cinica e scritto da Peter Sloterdijk. Chissà se Foucault avrebbe condiviso le riflessioni di Sloterdijk, all'epoca giovane studioso indipendente con all'attivo un dottorato di ricerca sulla letteratura autobiografica nella Repubblica di Weimar preso a Monaco, alcuni studi su Nietzsche e sulla problematica del venire al mondo, da poco ritornato dall'India dopo un periodo di studio a stretto contatto col santone Osho, che definì il Wittgenstein delle religioni. Sto traendo queste informazioni da Doppio Zero, dove Antonio Lucci, il 2 aprile del 14, osserva che nella storia della cultura a volte ci sono episodi che appaiono come passaggi di consegne, oltre e al di là delle intenzioni dei protagonisti stessi. Lucci afferma che con ogni probabilità Foucault non avrebbe amato Peter Sloterdijk se avesse avuto modo e tempo di leggerlo, ma sembra invece che sia vero il contrario. Cominciamo con il soffermarci sul termine cinismo evocato dal titolo. Questa è la traduzione del tedesco Zynismus. Con tale espressione la lingua tedesca designa ciò che comunemente in italiano definiamo cinismo quando il termine è riferito a una persona spregiudicata e priva di scrupoli. Nella lingua tedesca esiste però anche il termine cinismo, più vicino al cinismo di Diogene. La caratteristica che Sloterdijk rileva come propria della coscienza cinica è quella di unire cinismo dei mezzi e moralismo dei fini. Cinico è colui che ammanta la propria azione improntata al più duro, privo di scrupoli, calcolatore, realismo, con una giustificazione moralistica relativa al suo fine, insomma un po' machiavellico. Cinico sarebbe chi, in nome dell'ideale, piega il proprio agire ai principi più bassi e brutali della realtà. Un cinismo dei mezzi che a quanto pare diviene anche cinismo dei fini e tanto da raggiungere piano piano il nichilismo, ossia il decostruire, lo sgonfiare gli ideali, le grandi mete che il nichilismo crede abbiano prodotto devastazioni sul singolo in nome di una universalità irraggiungibile. Quindi la tesi di Sloterdijk è esattamente opposta a quella di Bregman. Tutti gli apparati politico-ideologici che hanno posto grandi idealità come fini ultimi del loro agire politico si sono sempre rivelati strumenti di asservimento delle coscienze individuali che agivano in nome di un cosiddetto bene facendo però il male. Certo che da Kant, con i suoi fondamentali critica della ragion pura, critica della ragion pratica e critica del giudizio, a Sloterdijk e la sua critica della ragion cinica, non avrei mai immaginato che intervenisse una così ampia riflessione filosofica sul tema. Però ricordavo che il grande Giacomo Leopardi si era espresso sul cinismo, criticando i suoi connazionali, mostrandosi quindi estremamente moderno e precorritore dei tempi. Così sono andata a cercare il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, scritto, badate bene, nel 1824. Un genio assoluto. Ascoltate un paio di stralci del discorso letti da Pietro Stramba Badiale.
Le classi superiori d'Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci. Quelli che credono superiore a tutte per cinismo la nazione francese si ingannano. Niuna vince né uguaglia in ciò l'italiana. Essa unisce la vivacità naturale, maggiore assai di quella dei francesi, all'indifferenza acquisita verso ogni cosa e al poco riguardo verso gli altri, cagionato dalla mancanza di società, che non li fa curar gran fatto della stima e dei riguardi altrui. Sono incalcolabili i danni che nascono ai costumi da questo abito di cinismo, benché per verità il più conveniente a uno spirito al tutto disingannato e intimamente praticamente filosofo e da tutte le sovraespresse condizioni e maniere del nostro modo di trattarci scambievolmente. Non rispettando gli altri non si può essere rispettato. Oltre di ciò, in qualunque modo il vedersi sempre in derisione per necessità produce una disistima di se stesso e dall'altra parte un'indifferenza a lungo andare sulla propria reputazione, la quale indifferenza chi non sa quanto noccia i costumi?
Il grande Leopardi ha analizzato il cinismo delle élite e la decadenza dei costumi. Il popolaccio italiano è il più cinico dei popolacci, ma come le classi superiori. È fin troppo facile fare un parallelismo tra governanti e popolo anche ai giorni nostri, fin troppo facile pensare alla propaganda, al populismo, a chiedersi se lo Stato e le leggi siano sempre dalla parte dei cittadini e delle cittadine. Prendo ad esempio un post Facebook di Ilaria Cucchi del 13 maggio 2025, dove lei racconta che nel 2018 un leone da tastiera le augurava il peggio. Leggo: non so perché, gliel'ho chiesto sui miei profili social, mai avuta risposta. Mi sono rivolta alla giustizia, chiedevo di identificarlo, avrei voluto delle scuse, ma dico davvero, soprattutto avrei voluto sapere cosa muove un essere umano a scrivere questo, a provocare altro dolore a una famiglia che ha già sofferto tanto. Mi è stato detto che sarebbe stato complesso, non avevano gli strumenti per indagare. Ci ho pensato da sola, con il fondamentale aiuto del mio avvocato e di alcuni giornalisti che mi hanno accompagnato in questa faticosa ricerca. Lo abbiamo identificato. È credibile che non potesse farcela un organo dello Stato? Lasciamo stare. Purtroppo il tempo passa, la giustizia non gli sta dietro. Come potete immaginare, lo so bene. Il caso andava avanti e ne sentivo di ogni tipo. Cose che bruciano, tanto, ancora, forse più del tweet. La richiesta di archiviazione, ad esempio, avanzata non da un semplice PM, ma da una magistrata donna. Per fortuna, non so come chiamarla se non così, dopo 6 anni passati nella totale impunità per un hater di professione, richiesta respinta. Il processo doveva iniziare il 4 novembre 2024, ma la procura aveva sbagliato il luogo in cui notificare la citazione all'imputato, rinviato al 24 febbraio per correggere l'errore. La notifica veniva però effettuata senza rispettare i termini di legge. Nuovo rinvio ad oggi, 13 maggio, per poter rimediare a questo secondo errore. 6 mesi per poter celebrare correttamente l'udienza oggi, 13 maggio 2025, 7 anni dopo i fatti. Pochi minuti fa in tribunale a Roma, il momento della verità. Vi aspettereste forse un briciolo di giustizia? Io me lo aspettavo, invece no. Oggi l'ulteriore delusione, incompetenza territoriale. Il tribunale è quello di Roma, il dentone vive in un'altra città, in un'altra regione. 7 anni e 3 udienze per trasmettere finalmente al giudice competente. Intanto fiumi di odio sui social che continuano a scorrere e con loro i fiumi di dolore che provocano. Nel mezzo l'Italia peggiore. Lo spaccato di questa storia, piccola ma credo anche grande, l'Italia che fa finta di niente. Segue foto del commentatore, con tanto di nome e cognome, il quale scrive: Stefano Cucchi, vorrei far patire alla sorella, di cui non me ne frega un bip che nome abbia, far patire 2 volte quello che hanno fatto al fratello. Le auguro di morire patendo ogni dolore, sia fisico che mentale. L'hater conclude con un epiteto che non mi piace pronunciare, un'offesa pesante e volgare a sfondo sessuale verso Ilaria Cucchi. Che dire, non è una novità che il cinismo e l'aggressività verso le donne si prendano a braccetto e determinino espressioni volgari, misogine, offensive e sessiste. Il commentatore citato non avrebbe motivo di prendersela con Ilaria Cucchi, ma è una femmina e ciò basta a passare sopra alla storia che lei ha raccontato, all'ingiustizia che ha subito, per andare a colpirla direttamente in quanto donna. Oltre ad osservare che chi dovrebbe far rispettare le leggi in Italia non ha di certo reso giustizia al fratello di Ilaria e alla sua famiglia, ricordiamo che Stefano Cucchi è stato ucciso il 22 ottobre 2009 dalle percosse di due carabinieri che lo avevano in custodia cautelare. E va anche detto che la battaglia portata avanti da Ilaria è durata ben 13 anni fino alla condanna dei due. Questa vicenda mi fa venire in mente un'altra storia dove a fare l'indifferente, ma peggio ancora a depistare le indagini, è lo Stato italiano. Mi riferisco alla morte di Ilaria Alpi, giornalista Rai, avvenuta a Mogadiscio in Somalia il 20 marzo 1994, uccisa insieme all'operatore Miran Rovatin. La mamma di Ilaria, la signora Luciana Alpi, che ho avuto l'onore di intervistare anni fa, aveva da poco scritto un libro dal titolo Cinico e disilluso, esecuzione con depistaggi di Stato. Il sottotitolo, l'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Rovatin e le manovre per nascondere killer e mandanti. La signora Luciana ci ha lasciato il 15 giugno del 2018. Per 24 anni ha cercato invano la verità sull'omicidio della figlia di Miran, ma la loro morte è rimasta senza giustizia. Questo si potrebbe definire quantomeno cinismo di Stato. Non entro nel merito della vicenda giudiziaria, penso esclusivamente alle sofferenze di chi deve lottare da solo o da sola per cercare il riconoscimento di un diritto che il sistema quasi sadicamente a volte tenta di negare. A proposito di diritti negati, e non è una novità, una forma di aggressione cinica nei confronti delle donne si riscontra nella società patriarcale e si riflette anche nelle varie religioni, che tentano di condannare il genere femminile al silenzio o all'invisibilità, penso al burka e alle donne afghane. Ho chiesto a Claudileia Lemes Diaz, scrittrice, blogger e saggista. Il suo ultimo libro è una raccolta di racconti dal titolo Morfologia delle passioni, edito da Giovane Holden Edizioni, di regalarci le sue riflessioni su questo tema. Grazie Claudileia per il tuo prezioso apporto al podcast.
L'intolleranza e la discriminazione delle donne è la forma di violenza più evidente, soprattutto nelle religioni monoteiste che, da una parte, lodano la capacità delle donne di prendersi cura degli altri e di servire agli uomini, e dall'altra nega loro dignità e potere. La condanna alla morte o al silenzio dell'intero genere femminile è palese non solo quando studiamo la storia delle religioni monoteiste, ma anche la storia dei partiti politici con il silenziamento delle leadership femminili. Questa aggressività verso le donne che ha radici millenarie può essere riscontrata in ogni forma di ideologia anche, perché tutte le ideologie che conosciamo, così come i sistemi di pensiero, in primo luogo la filosofia, sono state concepite da uomini che non hanno mai considerato il pensiero femminile come una risorsa, un contrappunto alle loro idee, vendute come idee universali e applicabili a tutte le altre culture e popoli del mondo. Perciò ogni ideologia ha bisogno di una maschera da uomo, di una corazza di virilità, per consolidarsi e guadagnare il maggior numero di adepti possibile, anche donne, soprattutto donne. Se sono una donna che opprime un'altra donna, perché così detta la mia ideologia o la mia religione, allora mi sento più forte, più potente, esattamente come gli ideatori dei più antichi sistemi di oppressione dell'universo femminile. E ogni forma di violenza contro le donne, tanto nel mondo religioso quanto in quello politico, deve essere per forza capitanata da battaglioni di cinici, ossia da gente che sa perfettamente che le donne hanno gli stessi diritti, desideri e dignità degli uomini, ma difende l'esatto contrario, pur di mantenere intatto il sistema che dà loro potere. E perciò giustificano lo sfruttamento economico, emotivo e sessuale delle donne. E sono persone sì ciniche che portano avanti l'oppressione del femminile con la consapevolezza totale della distanza che c'è tra ciò che difendono e la realtà dei fatti. Sanno degli interessi privati, particolari, che si celano dietro questa aggressività istituzionalizzata, sanno del machismo, della misoginia e della ingiustizia che è escludere le donne dai centri decisionali del pensiero, ma si ingegnano nella difesa a spada tratta di questa oppressione, perché hanno tanto da perdere, loro sono al comando, no? E se ci concentriamo sulle religioni monoteiste, ci accorgiamo che tutte predicano per le donne le stesse identiche cose, la maternità, la totale sottomissione al marito, all'istituzione, una leadership lontana dagli occhi, nascosta dal pubblico, perché esercitata all'interno delle mura domestiche o istituzionali, come se una donna single senza figli, soddisfatta delle proprie scelte sessuali e professionali, fosse una creatura oscena, fuori dalla norma e incompatibile con la fede. Quindi sono persone che si ingegnano molto nella difesa di questa oppressione in nome di una presunta universalità di idee e di valori, di un bene maggiore, rafforzando il loro linguaggio aggressivo o l'indifferenza nei confronti delle legittime rivendicazioni delle donne. E i soggetti cinici e misogini che conosciamo tutte vivono in un mondo di fantasia nel quale le donne costituiscono la minaccia più grande alla loro esistenza. Sono dei veri paranoici perché, accecati dal potere che ricavano dall'oppressione di uno o più donne, si convincono di aver ideato un perfetto meccanismo di esclusione che non può inceppare mai. E nel momento in cui il mondo femminile si ribella e denuncia i paradossi e le contraddizioni di ogni sistema di potere politico, ideologico o religioso, crollano interi sistemi di potere e quindi i cinici di queste tre categorie si coalizzano e diventano ancora più aggressivi. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, quanto cinismo ci vuole per escludere le donne da ruoli di rilievo, addirittura tenendole nascoste nelle cerimonie più importanti o dimenticandosi di loro nei discorsi ufficiali e nel contempo affermare che la Chiesa stessa, quella che perpetra questa esclusione, è donna. E per quanto riguarda il fondamentalismo islamico, quanto cinismo ci vuole per convincere una donna che indossare un burqa serve per proteggerla dagli sguardi aggressivi degli altri maschi, che opprimerla è per il suo bene. Ci sono donne convinte di questo, dal fondamentalismo islamico. E se pensiamo al sistema capitalistico predatorio, potente quanto una religione, questo mostro che distrugge l'ambiente, uccide per fame o malattie intere comunità, quanto cinismo e aggressività si cela dietro il discorso dello sviluppo sostenibile o della green economy? Se pensiamo a queste ultime guerre, quanto cinismo ci vuole per stare in silenzio e non difendere le donne, i bambini che muoiono sotto le bombe. E se c'è un nesso, in tutto questo, dalle guerre alla violenza domestica, è proprio il cinismo. È cinismo di dire che noi donne contiamo e siamo importanti, nel frattempo perpetrare questo sistema di oppressione e di morte. C'è del cinismo loro e del cinismo in noi. Quando non alziamo abbastanza la voce, ci accontentiamo di quello che c'è ora come realtà. Quando non lottiamo abbastanza, quando stiamo in silenzio, ecco, anche noi perpetriamo questo sistema di aggressività, di cinismo contro noi stessi.
Cominciamo a tirare le somme. Che cos'è il cinismo e in che rapporto si trova con l'aggressività umana? Nella mia valigetta ho messo alcune parole: filosofia cinica, indifferenza, nichilismo, scherno, verità, giustizia. Ma ciò non è sufficiente a descrivere questo atteggiamento. Bisognerà andare al significato moderno del termine e fare alcune distinzioni con altri termini correlati da non considerare però come sinonimi. Il vocabolario Treccani dice che il cinismo è un'impudente ostentazione di disprezzo verso le convenienze e le leggi morali e verso tutto ciò che è nobile e ideale. L'impudenza, come abbiamo visto, potrebbe avvicinarsi allo scherno e al dileggio per suscitare ilarità, ma non dovremmo confondere l'impudenza con l'umorismo, definito come capacità di esprimere e rappresentare gli aspetti più curiosi e divertenti della realtà per suscitare il riso e il sorriso, senza malignità. Si può fare dello spirito o scherzare anche su contenuti problematici, ma con garbo. Ad esempio, sempre nel versante cinico, ma con leggerezza, cito un certo Mencken che scrive: «Un cinico è uno che, quando sente profumo di fiori, si guarda in giro per vedere dov'è la bara». Ancora diversa è l'ironia, la finzione, ovvero la dissimulazione del proprio pensiero e la corrispondente figura retorica con parole che significano il contrario di ciò che si vuole dire, con un tono tuttavia che lascia intendere quale vero sentimento c'è sotto. Quindi l'ironia può avere lo scopo di deridere scherzosamente o anche di offendere, di rimproverare bonariamente o di correggere. O può essere una constatazione dolorosa dei fatti o di una situazione. Ad esempio, che mira a chi colpisce molto lontano dal bersaglio, o quella perla di galantuomo e simili. Ma non confondete l'ironia con il sarcasmo, mi raccomando. Sarcasmo, sostantivo maschile dal greco lacerare le carni. Qui parliamo di una forma di ironia amara e pungente, ispirata da animosità e quindi intesa a offendere e umiliare, che a volte può anche essere espressione di profonda amarezza rivolta più che contro gli altri, contro se stessi. Mentre l'ironia si riferisce allo stravolgimento del significato letterale delle parole, il sarcasmo invece è denotato da un intento volontariamente beffardo di quanto si afferma. È possibile essere ironici senza essere sarcastici, ma non viceversa. Dipende da quale valore si attribuisce alle parole usate. Il sarcasmo consiste nel fingere di prendere in seria considerazione un'affermazione ritenuta sbagliata per sottolinearne l'assurdità. Dicono che assomiglia alla satira, ma si differenzia perché la satira è palesemente una presa in giro, mentre il sarcasmo si svela solo alla fine del discorso. Per questo una persona sarcastica può essere confusa con uno che crede in quello che dice, se si prolunga nella finzione. Perciò una bella battuta di sarcasmo deve essere breve, tagliente e facilmente comprensibile dall'ascoltatore. Vi faccio qualche esempio. Il peggio è passato, a prendermi. La civiltà in poche migliaia di anni è già arrivata sulla Luna, un giorno o l'altro arriverà anche sulla Terra. Non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo. Posso concludere il siparietto semantico affermando che il sarcasmo sia una forma di aggressività mascherata, in cui la rabbia o la frustrazione vengono espresse attraverso la derisione. Chi usa il sarcasmo spesso cerca di controllare l'altro, minimizza le sue parole e le sue azioni, quindi è un modo per ferire, anche se non in modo diretto, e alla lunga può danneggiare le relazioni interpersonali. Credo sia arrivata l'ora di chiudere la valigia polisemica della parola cinismo. Aggiungo: insensibilità, impassibilità, indifferenza, freddezza, noncuranza, impudenza, disprezzo, disdegno, spregiudicatezza, scetticismo, sfacciataggine. Che cosa hanno in comune queste parole? Sottolineano tutte la mancanza di emozione e interesse per le cose e anche esprimono sentimenti negativi. Charlie Chaplin ha scritto che le macchine che danno l'abbondanza ci hanno lasciati nel bisogno, la nostra sapienza ci ha reso cinici, l'intelligenza duri e spietati, pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che macchine, l'uomo ha bisogno di umanità, più che intelligenza abbiamo bisogno di dolcezza e bontà. Senza queste doti la vita sarà violenta e tutto andrà perduto. Molto saggio, Charlie Chaplin. Giunta a questo punto, mi convinco che il cinismo è sempre attuale, anche se lo stato di natura si è modificato, trasformato in istituzione, quindi stato, legge. Dall'altro però, quella stessa istituzione è sempre sul punto di fossilizzarsi nel credere di essere necessaria e immodificabile. Invece il gesto cinico vuole denaturalizzare l'istituzione e ne mostra il carattere assolutamente terreno e mondano, come quando Diogene mostra Alessandro Magno che non c'è proprio nulla per cui possa prendersi troppo sul serio, il suo è un corpo come qualunque altro. È in questo contesto e a quest'unico scopo destituente che va inteso il carattere distintivo del gesto cinico, l'assoluta e brutale schiettezza nel dire le cose come stanno, su cui tanto ha lavorato Foucault nel suo ultimo seminario. Il cinico non dice la verità, tantomeno la verità come se fosse un valore supremo. Piuttosto il cinico non separa il suo dire dalla sua vita. Come il cane che prende a modello, dice Foucault, abbaia la verità perché non ha paura delle conseguenze che quello stesso dire potrebbe avere, né si vergogna di quello che dice. E questa è un'altra caratteristica del cinismo, l'anaideia, cioè la demolizione della vergogna. Il cinico si esibisce, fa quel che dice e dice quel che fa. E questo è sempre Foucault. Non temere la vergogna non vuol dire che il cinico sia svergognato, ma che non ha bisogno del riconoscimento sociale, non ha nessuna reputazione da difendere né da promuovere. Aldo Grasso ha detto: il cinismo è la crudeltà dei delusi, non possono perdonare alla vita di aver ingannato le loro certezze. Tuttavia, la differenza abissale tra cinismo antico e moderno è relativo a un altro aspetto, forse o meglio fenomeno. Oggi il cinismo riguarda molte persone, si può parlare di un vero e proprio fenomeno di massa. Come scrive Paolo Landi nel suo libro Il cinismo di massa, cattivi, bugiardi, adulatori, non c'è più religione. Il cinico contemporaneo fa parte della società, non si pone ai margini e da questo punto di vista non è riconoscibile o non lo è immediatamente. Accetta i meccanismi della società, non chiede di parteciparvi, ma come dire, da parte mia è sufficiente il fatto che li sopporto. Questo potrebbe sottoscrivere un cinico oggi e si potrebbe arrivare anche a questa conclusione. Il cinico desidera che i meccanismi sociali funzionino perché il cambiamento impone una rilettura della società stessa, dunque un impegno. E non è detto che poi il suo distacco possa rimanere immutato, non sia mai che un cinico o una cinica si debbano impegnare nella società. Anche la psicologia ha qualche difficoltà nell'inquadrare con precisione la figura del cinico. Lo si può considerare un tipo prudente, capace di fare la battuta che in quanto tale non impegna, non espone e di positivo usa l'intelligenza, l'arguzia, la simpatia, diciamo, dell'attore cinico. L'altra ipotesi della psicologia è il rapporto tra cinismo e frustrazione, così come sempre nell'aggressività. In questo caso si critica perché ci si è creduto molto e ora si è disillusi. In altre parole, si è stati traditi e gli unici modi di prendere le distanze sono l'indifferenza e il disprezzo sarcastico. Dalla sconfitta il cinico non trae alcuna lezione. Accetta semplicemente la delusione. In psicologia si arriva a parlare di disturbo antisociale di personalità quando non c'è la minima valutazione di quanto il proprio comportamento cinico possa danneggiare gli altri. Comunque sia, un tratto caratteristico presente in tutti i gradi di cinismo c'è ed è la rinuncia a vivere. Ma questo è il dato più importante all'interno di una sorta di delirio della logica per cui la fredda razionalità fa da schermo, da barriera e da protezione nei confronti degli altri e della società. Già Leopardi nel testo del 1824 ci metteva in guardia dicendo: sono incalcolabili i danni che nascono ai costumi da questo abito di cinismo, perché in verità il più conveniente a uno spirito del tutto disingannato e intimamente e praticamente filosofo. Anche in tempi moderni, psicologi e sociologi rilevano che il cinismo sia una trappola che porta con sé dei costi considerevoli. A dirlo è uno studioso, Zaki, nel 2020, che mette in evidenza come il cinismo può generare solitudine e isolamento, poiché chi adotta questa visione spesso fatica a instaurare relazioni significative. Ma non solo, il cinismo presenta ripercussioni anche nell'ambito sociale, minando la fiducia nelle istituzioni e nella partecipazione civica. Il disimpegno civico che risulta da una visione cinica può portare a una diminuzione della qualità della governance e della coesione sociale. Qui lo studioso è Putnam. In altre parole, le persone ciniche tendono a disinteressarsi della politica e dell'attivismo attivando un circolo vizioso di apatia e sfiducia. Il progresso sociale risulta quindi ostacolato in quanto l'innovazione richiede collaborazione e quest'ultima non può esistere in condizioni di sfiducia. Sebbene il cinismo possa sembrare una reazione difensiva in risposta ad esperienze negative, i suoi costi per l'individuo e la società sono significativi in termini di benessere e progresso. Insomma, ho capito che il cinismo silenzia l'empatia, la più grande capacità umana di stare in relazione con gli altri. Una vita emotivamente arida non fa per me e mi chiedo come possa essere vivere accanto a un cinico o a una cinica e se ne sarei capace. Sofia Biagini, nata nel 1988 a Bologna, è copywriter di professione, illustratrice per diletto, cinica per vocazione. Alla fine del 2020 dà vita a @disegni.cinici su Instagram, un luogo in cui dar voce a quei pensieri che spesso, dice lei, non possiamo, non osiamo dire, ma che sono presenti in ognuno di noi. Sostiene che il cinismo dei suoi disegni si esprime al meglio nell'ambito sociale e politico, perché basta mettere il naso fuori di casa o anche solo scrollare il telefono per essere travolti da un mare di contraddizioni, ipocrisie e assurdità che ci vengono proposte ogni giorno. La satira diventa quindi il mezzo ideale per raccontare tutto questo, trasformando la rabbia o la frustrazione in disegni che possono far riflettere, magari strappare un sorriso, anche se spesso amaro. Le sue tavole sono state raccolte in una pubblicazione da De Agostini intitolata «Se sono rose, sfioriranno», un libro demotivazionale. Mi rincuore il fatto che anche certe ciniche o cinici trovino uno spazio di condivisione con gli altri e le altre attraverso la creatività e l'arte. Scoprire questa possibilità ancora una volta può rendere più leggera una condizione umanamente pesante, individualista e iperrazionale. Persino quelli più nichilisti riescono ad avvicinarsi a qualche forma di espressione come la letteratura e la poesia. Non ci credete? Per esempio, leggo da Oceano Mare di Alessandro Baricco la descrizione del suo amico. Certo, era uno che dalla vita non si aspettava nulla di buono, o faceva finta, non lo so, di fatto non salvava praticamente nulla. Aiutare, verbo transitivo, crearsi un ingrato. Amicizia, sostantivo femminile, nave abbastanza grande per portare due persone con il tempo buono, una sola con il tempo cattivo. Autostima, sostantivo femminile, stima mal riposta. In genere io non amo particolarmente questo tipo di cinismo brillante, ma in effetti sono disposto a perdonarlo e ad ammirarlo in chiunque sia in grado di esibirlo con velocissima sintesi. Lui ne era capace. Applauso, sostantivo maschile, eco di una banalità. Gottfried Benn è stato un poeta, scrittore e medico tedesco. Qualificava il pensiero come qualcosa di biologicamente, storicamente, politicamente inutile, tanto da non ritenerlo in grado di cambiare il destino dell'uomo occidentale. Benn era assolutamente nichilista, diceva che l'errore di Nietzsche era stato quello di aver cercato una sintesi tra biologia e arte. Il filosofo vedeva nell'arte l'ultima attività metafisica che l'uomo potesse praticare per rendere l'esistenza sopportabile, trasformandola in fenomeno estetico. Per il poeta tedesco, invece, l'arte, essendo sovrastorica, non stabiliva nessun legame con la vita, dato che quest'ultima era un fenomeno esclusivamente biologico. Il canto risultava ancora possibile se il poeta, estraniandosi dalla cultura e dalla storia, fosse riuscito a cogliere i barlumi del primitivo. Solo così la poesia, mai toccata dall'idea del progresso, sarebbe divenuta immortale. Diceva Benn, la tensione biologica si risolve nell'arte. L'arte non ha però capacità di disposizione storica, va oltre il tempo e la storia, e il suo effetto si proietta sui geni. La componente di intrattenimento e quella politica di alcuni generi particolari, ad esempio il romanzo, ingannano. L'essenza dell'arte è reticenza infinita. Egli non considerava più la lingua come uno strumento per produrre senso condivisibile, bensì solo come mezzo di dialogo interiore, radicalizzando la consapevolezza della crisi della parola già indagata da Musil e Kafka. Ben si spinse oltre, denunciando quella fine del senso che apparve con un suo tratto specifico. Deriva da ciò la sua estetica concentrata sulla ricerca di una forma perfetta dove il distacco dal referente diventava totale. Questo dicono di lui i critici. A me sembra che i suoi componimenti poetici siano efficaci e impattanti. Magari è solo un mio modo di sentire che non voglio assolutamente imporre. Ma leggendo in rete qualche poesia non sono rimasta indifferente, anche se l'intento di Ben probabilmente non era quello di coinvolgere. Certo, traspare la visione fredda e arida della vita, ma la composizione dei versi regala, stranamente, bellezza. Vi faccio ascoltare «Non vedi più il tuo insieme», tratta da «Frammenti e distillazioni», letta da Cinzia Rinaldi.
«Non vedi più il tuo insieme? L'inizio è dimenticato». Il centro mai posseduto e la fine fatica a venire. Cosa fanno queste ghirlande? Che vuole l'onda del pianoforte? Cosa ronzano il jazz e le bande ora che tutte le sere approdano a te così in pezzi? Ancora una volta potresti andare in estasi, in fiamme, volare potresti, perché hai da parte ancora un paio di torni e un po' di creta nell'orcio. Ma nella creta vedi solo gli sparsi, i cocci, la cenere in volo, che sia vino, sia olio, sia rose, o un vaso, un'urna, un orcio.
Questa prima serie di episodi sull'aggressività umana si conclude qui. Ringrazio ancora Enrico Vulpiani, Cinzia Rinaldi e Pietro Stramba Badiale per le loro letture sapienti. Ringrazio tutte le esperte e gli esperti dei vari settori che hanno voluto partecipare con i loro contributi, per me preziosi, a questo podcast. Grazie di cuore a chi ci ha ascoltato con pazienza e interesse. C'eravamo tanto odiati è un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare su podcasttorto.it e su tutte le principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon Music. A risentirci!